Ricordate quello di cui abbiamo parlato la scorsa volta? Ricordate che abbiamo parlato, abbasso un po' il volume, ricordate che abbiamo parlato di quel brano dove in Apocalisse alla chiesa di Smirne viene indirizzata quella lettera e dove abbiamo leggermente un po' messo in evidenza quel fatto che il diavolo, dice lì a un momento della scrittura, per tentarvi prenderà e porterà in prigione alcuni di voi e per 10 giorni avrete una tribolazione particolare, una sofferenza. E così abbiamo un poco parlato di cosa avviene quando la Chiesa, la Chiesa di Smirne è un po' la Chiesa post-apostolica nel senso dello sviluppo storico, e quindi è la Chiesa che comincia a essere perseguitata, è la Chiesa che comincia a muoversi ed è la Chiesa che comincia ad avere il controattacco del principe di questo mondo. E io credo che ogni Chiesa che si muove verso la direzione del progetto di Dio comincia ad avere degli attacchi, comincia a dovere confrontarsi con il potere del male che vorrebbe imprigionare, e non solamente con sbarre fisiche, come abbiamo accennato la scorsa volta, ma con prigioni di ogni tipo. E questa sera, con l'aiuto di Dio, vogliamo vedere insieme una prigione particolare dove il demonio cerca di intrappolare i credenti mano a mano vanno verso il progetto di Dio, ma soprattutto vedremo di escogitare insieme una fuga da questa prigione. Ci sono tanti mezzi, ci sono tanti sistemi. Intanto ricordatevi che domenica scorsa abbiamo detto che prove e tentazioni, la parola greca è la stessa per iasmoi, sono nient'altro che due modi diversi di vivere una stessa situazione, cioè quello che è un esame che ti può rendere promosso è una tentazione che ti può chiaramente fare andare indietro. Ma questo lo capiremo meglio facendo degli esempi pratici. E dicevamo la scorsa volta, se ricordate, che questo potere del diavolo che ci imprigiona con delle prove, sempre naturalmente sotto la supervisione di Dio, ricordate, abbiamo detto che garantisce sia la legittimità della prova, infatti in primo Pietro avevamo detto: sebbene per ora, per un po' di tempo, se così bisogna, siate afflitti da svariate prove. C'era questo se così bisogna che ha a che fare con una possibilità di essere testati su aspetti dove probabilmente non abbiamo costruito realtà spirituali. Allora il se così bisogna, quando facciamo un esempio, quando è che uno deve ristrutturare un appartamento o in qualche modo deve mettere un'impalcatura a qualcosa che sta crollando? Se così bisogna. Quindi se c'è un bisogno particolare, ci sono delle modifiche, dei cambiamenti che servono a rendere la struttura più reale. Questo è un concetto che nella comprensione più grande della scrittura qualcuno chiama il purgatorio evangelico. Perché il purgatorio evangelico? Perché gli evangelici non è che non credono nel purgatorio, ma non credono che il purgatorio è uno stato al di là della vita, ma credono in una purificazione, cioè in un passaggio attraverso il fuoco che ha il potere di mettere alla prova il materiale con cui stiamo costruendo la nostra vita. Abbiamo fatto spesso tanti esempi. L'esempio che mi viene più semplicemente è quello della pazienza. Se la tua pazienza è una pazienza solamente umana, è una pazienza legata semplicemente al fatto che non ti accorgi della rabbia che hai dentro, dell'amarezza che hai dentro, ci sarà un momento in cui invece diventerà impazienza, diventerà intolleranza, cioè la prova, l'esame della vita metterà sotto fuoco questa tua caratteristica e ti accorgerai, altro che essere paziente, ti accorgerai di essere impaziente, ti accorgerai di essere intollerante. A quel punto avrai bisogno di scoprire la pazienza frutto dello spirito e non quella pazienza che come essere umano, con una cultura, con un'educazione, con un autocontrollo che ti eri imposto, avevi potuto esprimere. Quindi capite? La prova, l'esame, il fuoco che viene quasi a provare affinché la vostra fede è provata. Infatti in quel brano, se voi vi ricordate, diceva: sebbene per un po' di tempo, se così bisogna, siate afflitti da svariate prove, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, eppure è provato col fuoco, risulti a vostra lode, gloria e onore alla rivelazione di Gesù Cristo. Cioè, come a dire, nel momento in cui si dovrà vedere realmente che cosa abbiamo costruito, se abbiamo costruito munnizza, sarà drammatico. Se invece questa costruzione di munnizza, lo vediamo prima, nel test della nostra vita, si brucia, ne abbiamo un danno, però in qualche modo possiamo riparare, allora ben vengano le crisi dei nostri falsi equilibri, se questo ci porta a scoprire il materiale prezioso, oro, argento, pietre preziose, cioè un materiale costruito da una vera fede. Quindi non vi meravigliate se nel momento in cui dovete crescere, Dio permetterà gli attacchi del male, il quale verrà ad attaccarvi, questo metterà in evidenza i vostri lati fragili, ma questo, se lo considerate un esame, vi porterà a fortificarvi proprio in quelle aree dove siete attaccati. Per me è una cosa semplice ora, dopo tanti anni, prima non riuscivo a capirlo, come in realtà il diavolo viene per distruggere, ma in qualche modo, senza rendersene conto, poi diventa uno strumento per accorgerci della nostra fragilità, e se non cediamo alla sua tentazione, perché non è Dio che ci tenta, dice la Scrittura, ma è la nostra concupiscenza, è la spinta del diavolo, se non cediamo alla tentazione, quindi qualcosa che viene per imprigionarci, per distruggerci, può diventare un esame superato e quindi può diventare una maturazione cristiana. Non so se è chiaro questo concetto, ma lo chiariremo ancora di più parlando di questa prigione tremenda da cui Dio ci vuole liberare. Quindi Dio garantisce la legittimità, dicevamo la scorsa volta, se così bisogna, perché Dio deve essere giusto anche col diavolo. Questo è un altro concetto, sono concetti molto grandi, certamente li passiamo così velocemente, per cui se il diavolo ha diritto su certe aree della nostra vita di tentarci, di entrare, di legarci, Dio non può impedirlo perché ci ha dato un libero arbitrio. Quindi se noi accogliamo la tentazione, accogliamo lo spirito di distruzione, accogliamo qualunque cosa di questo genere, questo spirito di paura, di distruzione, di qualunque cosa essa sia, avrà un diritto di farci del male, a meno che non lo rifiutiamo. Dicevo, Dio garantisce anche la sopportabilità, e questo così per concludere questa breve introduzione che abbiamo un poco espresso la scorsa volta, cioè dice che nessuna tentazione, 1 Corinzi 10:13, vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. C'era qualcosa che non capivo. Tanto mi dimentico che ho bisogno degli occhiali. Dio è fedele, non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. In questo senso Dio garantisce che l'esame, che la tentazione, che la difficoltà sia commisurata al nostro livello reale. Chiaramente, se siamo a un livello medio avremo esami di scuola media, se abbiamo un livello di scuola superiore esami di scuola superiore. Se abbiamo un livello universitario, passeremo gli esami dell'Apostolo Paolo. Là, quello è il livello più che universitario. È un livello super specialistico, master, specializzazione massima. Quindi Dio garantirà che insieme alla prigione dove il male vi può intrappolare, ci sia la via di uscita, quindi non sia una prigione da dove non si può uscire, come spesso sentiamo dire a tanti credenti, o come spesso abbiamo detto noi stessi: no, questa tentazione è impossibile, questa cosa non la potrò superare mai, questa è impossibile. Spesso pensiamo che la tentazione, che la situazione, che la prova dove ci troviamo è qualcosa di impossibile da superare. Questa è una menzogna, perché Dio garantisce che non saremo provati, non saremo tentati, come vedete lo uso sempre come sinonimi queste due parole perché vi ho spiegato che sono uguali nel greco, al di là delle nostre possibilità. Questo è importante che lo sappiate. E avrete, diceva il brano che abbiamo letto la scorsa volta, una tribolazione per 10 giorni, cioè c'è un tempo determinato in cui sosteniamo, dobbiamo sostenere la prova non cedendo alla tentazione per essere promossi. Quindi 10 giorni è un tipo di esame, non significa che durerà 10 giorni, però significa che nel momento in cui c'è una tentazione, nel momento in cui c'è un esame particolare, questo avrà una certa durata. Certo, noi preferiamo gli esami di un'ora, come sono a scuola, di 2 ore al massimo, perché la tensione si concentra in un momento particolare, ma gli esami a cui saremo sottoposti nella nostra vita cristiana non dureranno tutti un'ora o 2 ore, ma dureranno giorni o forse mesi, però l'importante è sapere che sono un tempo determinato e che dopo questo tempo determinato noi possiamo essere promossi o possiamo essere retrocessi se non superiamo. E se non superiamo, vi voglio dare una buona notizia, non siete esclusi del tutto, ma ritroverete poi lo stesso esame più avanti. Qualcuno vorrebbe eliminare certi tipi di esami dalla loro vita, ma Dio è giusto e se voi volete crescere e maturare, gli stessi esami si ripresenteranno quando pensate: oh, finalmente non lo supererò questo esame più. Invece si ripresenterà, forse con termini diversi, con persone diverse, in situazioni diverse, ma Dio è interessato a farvi superare l'esame perché vuole che sviluppiate il carattere di Cristo. Ci siete fino a qui? E quindi, dicevo, ci sarà un tempo determinato dove noi non dobbiamo cedere alla tentazione, ma dobbiamo essere promossi per uscire dalla prigione del diavolo vittoriosi. Sii fedele, diceva la conclusione del brano la scorsa domenica, fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Vari coronamenti, chiaramente fino a quello finale, varie promozioni che abbiamo nel superamento dei vari esami fino a che avremo la promozione finale. Lì non saremo più esaminati. Alleluia! Siete contenti che poi dopo l'esame finale non ci sarà più nessun esame, ci libereremo dal diavolo, ci libereremo dalle tentazioni, non ci saranno più afflizioni, persecuzioni, non ci sarà più niente, però quando saremo morti, quindi alleluia. E vabbè, questo è quello che dice la scrittura, quindi se vuoi non essere più tentato devi passare a miglior vita. Vogliamo vedere ora, come esemplificazione di questi concetti, una delle più distruttive prigioni nelle quali il diavolo ci può legare, cercando di identificarla e uscendone al più presto vittoriosi. E tenendo presente il progetto di Dio, ricordate cosa dice in Efesini 4, 24, che avete imparato a spogliarvi dell'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici e a rivestire l'uomo nuovo a immagine di Dio. Guardiamo quel verso che spesso cito, che è il 4:26, che ci farà subito capire qual è la prigione, una delle peggiori prigioni nelle quali ti puoi trovare. Efesini 4:26. Adiratevi, qualcuno si adiri per favore. E non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Questa è una delle parti della scrittura dove in maniera chiara si parla del posto che il diavolo, diabolos, separatore per eccellenza, iniziatore di conflitti a tutti i livelli, ad ogni circostanza, vuole prendere nelle nostre vite. Conflitti di tutti i generi, chiaramente non solo conflitti con gli altri, ma anche conflitti con noi stessi. A lui non interessa se la rabbia ce l'abbiamo contro il genere umano o ce l'abbiamo contro noi stessi. L'importante è che ce l'abbiamo, l'importante è che coltiviamo questo sentimento bellissimo che si chiama amarezza e risentimento, perché in questo lui ci marcia, in questo lui ci abita e ci riesce a costruire prima un posticino, prima un monolocale, poi appena continuiamo e vedremo. E abbiamo purtroppo sperimentato come l'amarezza e il risentimento spesso si accrescono, quindi poi non sarà più un monolocale ma sarà un bilocale, poi il posto che il diavolo prenderà nella tua vita, nella mia vita, cresce proporzionalmente alla quantità di amarezza, di risentimento che continua a muoversi dentro la nostra vita. Adiratevi. Sta per imparate a prendere coscienza del vostro disappunto. Questa è una cosa che spesso quelli che fanno parte di questa comunità un po' si meravigliano all'inizio, perché all'inizio io stimolo tutti quanti a adirarsi, cioè in che senso? Cioè a prendere coscienza di tutta quella rabbia interiore, di tutte quelle realtà che abbiamo nascosto per paura di non essere accettati, ma che hanno bisogno di essere consapevolizzate, cioè dobbiamo imparare ad arrabbiarci per prendere coscienza del fatto che dentro di noi ci sono disappunti, ci sono delusioni, c'è qualche cosa che non va nei confronti degli altri, però c'è un piccolo particolare, questo corso per arrabbiarsi è il primo corso di un progetto più grande che serve a quello che subito dopo la scrittura invece sottolinea, cioè di non peccare, e assimila il peccato al fatto di fare tramontare il sole sulla nostra rabbia, sulla nostra amarezza, sul nostro disappunto, sulla nostra delusione. Come a dire, è normale che marito e moglie si possano arrabbiare, poi crescendo spiritualmente si potrà arrivare anche a diminuire la espressione di rabbia, a minimizzarla, a essere solamente uno sguardo, però non è normale, o perlomeno Dio ci avverte sul pericolo che al di là della rabbia che può venire in un momento, noi invece cominciamo a mantenere un cruccio, un risentimento, un'amarezza che riguardi il nostro rapporto con qualcuno. Non so se riuscite a cogliere la differenza. Una cosa è arrabbiarsi, dirsene di tutti i colori e poi perdonarsi. Una cosa è non arrabbiarsi apparentemente, ma continuare a rimuginare internamente, cominciare a creare delle barriere, cominciare a creare dei pregiudizi, cominciare a diventare indifferenti, cominciare a diventare insofferenti, cominciare ad alimentare quella amarezza che comincia a sviluppare un appartamento per il diavolo nella nostra vita. E più cresce l'appartamento, più il distacco avverrà non soltanto dalle persone da cui ci siamo sentiti più o meno giustamente condannati, feriti, eccetera, eccetera, ma più cresce questa amarezza interiore, più il distacco avverrà da tutti, e poi alla fine persino da Dio, che vedremo persino contrario, vedremo lontano, come se lui si accanisce contro di noi. Quindi adiratevi, sta per imparate a prendere coscienza del vostro disappunto, superando la paura del giudizio degli altri, eccetera, ma non peccate ha a che fare col nostro risentimento, con la nostra amarezza. Guardate cosa dice sempre Efesini, capitolo 4, verso 31. Via da voi, l'altra versione dice sia tolta, via da voi, ogni amarezza, ogni cruccio, e ira e clamore, e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Ogni radice di amarezza, in altre parti della scrittura parla di queste radici di amarezza, ne abbiamo parlato in altro luogo, che hanno la capacità di contagiarsi. Cioè mi amareggio io e non riuscendo a liberarmi di questa amarezza comincio ad amareggiare gli altri, chiaramente che mi sono vicini, e amareggiando gli altri amareggiano ancora gli altri e avviene un contagio incredibile dove l'amarezza che ha colpito una persona riesce a contagiare tutta una serie di persone e alla fine sono tutti non amareggiati ma amareggiati, ed è brutto perché l'amarezza fa posto al diavolo, fa posto al diavolo. Chiaramente poi si manifesta in maniera diversa. Al verso 32 dà la soluzione di Dio, dice: siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Qui ci dà una linea, ci dà una strategia per cominciare a evadere dalla nostra Alcatraz, dalla nostra prigione di amarezza tremenda, cioè considerare come Dio ci ha perdonati, come Dio ci ha trattati, come Dio ha visto le nostre miserie e pensare che noi possiamo esprimere lo stesso carattere nei confronti delle miserie degli altri, nei confronti di quelli che ci hanno turbato a livelli più o meno diversi. E quindi io mi chiedo, andiamo al centro e verso la conclusione di questa piccola riflessione, cosa volete fare con la vostra amarezza? Sia che sia effetto di una delusione. Quante delusioni in ambito della coppia? Ah, non è la persona che avrei immaginato che fosse, non è il marito che avrei desiderato, non è la moglie che avrei desiderato, non è il figlio che avrei desiderato. Quindi non sto parlando del fatto di arrabbiarsi una volta con la moglie, col figlio, ma di nutrire nell'interno questa amarezza, questo dolore, questa rabbia, della delusione della persona che ci sta accanto, non è l'amico che avrei voluto, non si è comportato da amico vero. Una delusione che comincia a costruire delle barriere, che comincia a fare posto al diavolo, che comincia a fare crescere l'amarezza. O effetto di un torto, a nostro avviso subito. Tante volte siamo convinti di avere subito dei torti, tante volte li subiamo realmente, ma tante volte siamo convinti di subirli, siamo convinti che gli altri ci hanno fatto delle ingiustizie, magari fino a che siamo servi continuati degli altri, fino a che siamo schiavetti degli altri, questo non ci colpisce, ma a un certo punto gli altri possono intervenire in una maniera diversa nella nostra vita e lì possiamo essere feriti. Cioè nel senso la persona ferita è una persona che non è così dipendente. Ci sono delle persone cannavazzo, potremmo dire così, che gli puoi fare qualunque cosa e non se ne accorgono perché hanno così tanto paura di deludere gli altri che subiscono di tutto. Poi finalmente quando invece prendono coscienza del loro valore, allora chiaramente si sentono feriti. Capite l'esempio? Ma ci sono anche situazioni in cui le ferite sono involontarie, i torti sono molto relativi e possono esserci dei malintesi, ci possono essere dei danni che ci sono stati arrecati in maniera più o meno consapevole. Tante volte possiamo pestare il callo degli altri o involontariamente o anche volontariamente, e quindi chiaramente questo crea nella persona che si sente pestato il callo, crea un risentimento. Però siccome nelle relazioni comuni questa è una cosa normale, l'unica soluzione sarebbe o avere rapporti formali, e questa purtroppo è la scelta che molti fanno, come a dire, stiamo a distanza di sicurezza, così non ci potremo pestare i calli. Ed è vero, se è questo che vuoi, devi isolarti, non devi avere più contatto con nessuno, non potrai avere più nessun amico, nessuna amica, perché essere in un rapporto con un'altra persona predispone a poter pestare o a poter essere pestato. E se non impariamo la misericordia e il perdono, allora meglio che ognuno se ne sta in un'isola da solo, perché saremo prima o poi così pestati e traumatizzati che non riusciremo ad avere una relazione serena con gli altri. Che anche gli amici migliori, anche quell'amica, quell'amico che diciamo questo non ci può deludere, ci pesterà il piede. E soprattutto se siamo sensibili, questo ci farà male e ci ritireremo nel nostro dolore, nella nostra amarezza, e faremo posto al diavolo, lasciando che ci chiuda in una prigione, dicevo poco fa, sempre più spessa, dove all'inizio non vedrete le persone che vi hanno ferito perché le avete cancellate dalla vostra vita, secondo voi, o le avete cancellate dalla vostra agenda, non le chiamate più. Quindi le prime persone che vorrete eliminare perché vi causa dolore il fatto di vederle sono quelle che vi hanno inflitto, secondo voi, il male, il torto, quelle saranno cancellate. Ma siccome la radice dell'amarezza non è collegata semplicemente alla persona, ma è collegata a noi, poi succederà che altre persone involontariamente ci andranno a toccare quelle aree e saremo feriti lo stesso, e ci isoleremo e ci isoleremo, fino al punto, dicevo poco fa, che non vorremo vedere neanche Dio, penseremo persino che Dio ce l'ha con noi. Ed è tremendo, nella mia esperienza anche di psichiatra, ho visto come tante problematiche mentali, tanti disturbi di carattere psicotico o anche di carattere quindi depressivo in genere sono collegati al fatto di avere lasciato questa sorgente di amarezza cominciare, non solo, continuare, crescere, per cui il risentimento, la rabbia è diventata così grande che spesso ha assunto dei meccanismi, me ne cito solamente due che sono i più comuni: uno depressivo, come a dire, anziché rompere la testa a te, mi autorrompo, mi autodistruggo, me la faccio pagare. Tutta la rabbia che ho contro il mondo intero la scarico su di me. O peggio ancora, tutta la rabbia che ho dentro la proietto e comincio a pensare che tutti gli altri ce l'hanno con me, mentre in realtà sono io che non sopporto gli altri. Queste malattie, che possono raggiungere una gravità diversa, sono effetto, la scrittura dice, non del fatto di arrabbiarsi, un sano arrabbiarsi è positivo, ma del fatto di avere lasciato tramontare il sole sulla vostra rabbia, sulla vostra amarezza, sul risentimento. È vero, siete stati feriti. È vero, qualcuno potrebbe dire, ma sono gli altri che mi hanno offeso. È vero, potrebbe dire qualcuno, ma ho il diritto almeno di risentirmi? Io non voglio magari vendicarmi, non voglio fare chissà che cosa. Ma Dio ti sta dicendo questa sera, sì, è un tuo diritto, lo puoi fare. Ma questo lascerà un posto aperto al diavolo, il quale comincerà a entrare nel tuo risentimento, comincerà a costruire una stanza, due stanze, tre stanze, e il posto crescerà, perché l'ira dell'uomo, dice la scrittura in Giacomo 1:20, non mette in opera la giustizia di Dio. Romani 12:17, arriviamo alla conclusione. Non rendete a nessuno male per male. Ma io non gli vado a rompere le corna, qualcuno dice, e già mi devono ringraziare. Sì, ma il risentimento, l'amarezza che tu provi ancora pensando a quelle situazioni dove ti hanno offeso, dove ti hanno giudicato, dove ti hanno costretto a fare delle cose sbagliate, quello distruggerà te, non distruggerà gli altri. Ecco perché Dio vuole liberartene, perché l'amarezza, l'incapacità a perdonare è un posto dove il diavolo può entrare, perché è lui quello che non perdona per antonomasia. E lui vuole generare il non perdono nella tua vita. Come a dire, mi hai deluso, fatti da parte, fatti di là. Mi hai tradito, per me sei morto. Anzi, ringrazia che non ti uccido. Mi hai ingannato. Ma tu pensi di non avere mai ingannato, di non avere mai ferito, di non avere mai fatto del male? Cosa dovrebbe dire Dio se dovesse trattarti secondo le tue azioni? Non ci sarebbe scampo neanche per te. Ecco perché la scrittura ci invita a dire: non rendete male per male, impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace. Non vi sta dicendo la scrittura che per fare pace all'altro lo ammazzate, che c'è qualcuno, io siccome deve fare pace con me allora lo aggredisco perché devo costringere a fare pace con me. No, sei tu chiamato ad essere liberato da questo mostro dell'amarezza, del risentimento. Sei tu chiamato ad avere un'attitudine di pace. Poi se gli altri vogliono rimanere in conflitto con te, questo certamente non è piacevole, ma tu sarai libero e non concederai spazio al diavolo. Non fate le vostre vendette, miei cari, continua il verso 19, ma lasciate all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione. Per cui, fratelli, finendo, concludendo questo messaggio, potete fare posto al diavolo lasciando questa amarezza, mettendola da parte, accantonandola, pensando che il tempo da solo la farà finire, ma non è così. Non basta il tempo, non basta dimenticare, non basta cambiare persone, cambiare amici, non basta cambiare moglie, dico qualcuno cambia moglie, cambia marito pure. Non bastano tutte queste cose, la sorgente dell'amarezza va distrutta nel di dentro solamente attraverso la capacità che Dio ci ha dato di perdonare. Abbiamo bisogno di pentirci del fatto di avere alimentato questa amarezza, di avere fatto posto al diavolo e di avere lasciato che questo posto crescesse, diventando un'intolleranza più o meno manifesta. Ci sono quelle persone che hanno un'amarezza tremenda, ma non traspare niente. Voi vedete che però no, è come se lanciasse: non ti avvicinare, sta di lontano. No? Magari non usano neanche parole, lo fanno con delicatezza, con classe. È un amareggiato di classe, un amaro di classe. Ma la classe della solitudine, la classe di chi è ferito e non vuole guarire e quindi non può essere toccato in quei punti, ma Dio vuole guarirci, vuole liberarci dalla prigione dell'amarezza, se noi comprendiamo che è una prigione. desideriamo di ravvederci, desideriamo di essere fuori da questa prigione e di non fare posto al diavolo. Ultimo verso, possiamo fare posto allo Spirito Santo quando ci troviamo in questa prigione attraverso il perdono. Colossesi 3:13. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. E al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Alleluia, questo è un antidoto all'amarezza. Anziché essere amareggiati, siate riconoscenti per quello che Dio ha fatto. Cosa vuoi fare con i tuoi risentimenti? Vuoi essere giudice? Vuoi essere critico? Vuoi essere non misericordioso mentre Dio lo è stato nei tuoi confronti? Ci alziamo in piedi. È un pericolo, la Scrittura ce lo ha detto, e io sento che alcuni di voi, molti di voi, sono ancora in qualche modo presi da una trappola, da una prigione dove l'amarezza, la delusione, quello che si aspettavano che avvenisse non è avvenuto. Questa amarezza può essere anche un'amarezza nei confronti di Dio, ma il posto il diavolo lo prende lo stesso. Un'amarezza nei confronti del partner. Possiamo essere delusi, possiamo arrabbiarci, ma cosa pensaste se una persona comincia a dire: ah, prima inizia, ma perché ho sposato te, potevo sposare X, Y, Z, potevo fare qua, e poi comincia ad amareggiarsi, a costruirsi. Voi pensate che questo creerà un rapporto più forte? O voi non pensate che piano piano questa amarezza, in questo caso di aver sposato la persona secondo noi sbagliata, non creerà un disastro nel matrimonio, con i figli? Un'amarezza piccola che comincia a rifiutare, che comincia a dire: perché è stato così, non è giusto e poteva essere diversamente. E questo meccanismo di rimuginazione che è tipico dell'amarezza creerà un posto tremendo al diavolo, e come minimo ti verrà una colite, una gastrite, disturbi psicosomatici di vario genere, perché la rabbia crescerà se non perdoni, se non accetti il tuo prossimo, la tua compagna, se non accetti non il male. Non possiamo accettare il male, ma possiamo accettare il fatto di avere subito del male come qualcosa che è avvenuto. Fratelli, perdonandovi se avete di che dolervi. Questa sera molti di noi hanno di che dolersi di qualche cosa. Altri hanno di che dolersi di se stessi, stanno prendendosela con se stessi, stanno giudicandosi, stanno facendosi del male, continuando a dire a se stessi: non dovevo fare così, perché ho fatto così, perché sono così assurdo, non mi sopporto, mi odio. Altri invece dicono: perché mi hanno fatto così, non dovevano trattarmi così, li odio. Qual è la soluzione? Continuare a rimuginare? È già troppo lo spazio che avete fatto al diavolo, dice il Signore. È già troppo. Bisogna ravvedersi. Bisogna rivedere le cose secondo un'ottica di Dio. Dio ci avverte questa sera. Noi possiamo arrabbiarci, possiamo prendercela, possiamo dissentire, questo non è grave, ma se cominciamo a lasciare costruire qualche cosa su questo nostro disappunto, se cominciamo a nutrire, ad annaffiare l'amarezza della delusione, il diavolo griderà vittoria e le sbarre della sua prigione diventeranno più forti nella tua vita, fino al punto che ti sentirai così male da dover rinunciare alla tua amarezza. Allora meglio che lo fai prima, meglio che lo fai prima che la trappola diventi così forte da non farti vedere neanche Dio. E quindi vogliamo ora pregare questa sera. Se tu sei qualcuno che ha fatto posto senza volerlo al diavolo, facendo tramontare altro che un sole, due, tre, quattro, sono passati mesi per alcuni sono passati pure anni, e si è creato un posto sottile, un posto nascosto nella tua vita, dove una fortezza del nemico si è strutturata e ti sta facendo male, anche se non te ne accorgi. Dio ti sta dicendo: accorgitene, figlia mia, accorgitene, figlio mio, accorgiti di questo risentimento, accorgiti di questo dolore profondo che una realtà che non ti aspettavi ti ha determinato. Dio sta mettendo il dito nella piaga, ma non per distruggerti, ma perché tu decida di guarire. E non c'è un altro sistema se non quello di decidere di perdonare. Una moglie che ti ha tradito, un amico che ti ha deluso, un marito che se n'è fregato di te, un figlio che si è ribellato. Un padre che avresti voluto che non morisse, una madre che è stata troppo oppressiva. Hai bisogno di decidere cosa volere fare con la tua amarezza questa sera, perché sarà un terreno dove il male potrà costruire, potrà creare malattie psicosomatiche, potrà costruire indifferenza, insofferenza, potrà costruire apatia, potrà costruire evasioni, fughe, tentativi di fuggire da questo male che ti brucia dentro. Ma Dio ha una soluzione profonda e non la può operare se tu non decidi di perdonare. Pensiamo un attimo, qualche momento, prima di concludere questo incontro. Pensiamo a quello che è l'amarezza più forte, perché questo significa che è il posto più grande per il male in noi. Guarda un attimo la tua famiglia, guarda la tua vita, guarda le tue relazioni e vedi cosa ti sta bruciando dentro. Vedi il tuo nemico, vedi la persona che ti ha ferito, ma non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. E come puoi farlo se non perdonandovi come siete stati perdonati? Se credi che Dio ti ha perdonato, in questo momento perdona la realtà che ti ha ferito, la persona. Perdona Dio, perdona te stesso. Decidilo, esprimilo. Non hai bisogno di dirlo neanche a voce alta, ma dentro di te fai un atto di decisione in cui dici: io voglio perdonare. E poi ci metti la persona, la situazione, il genitore, il figlio, la moglie, la realtà, Dio, voglio perdonare. Dio ti dà la capacità, perché sei figlio di colui che perdona, che ha perdonato, che ha dato tutto per perdonare, e tu hai questa qualità. Non è una qualità umana. Io perdono. Signore, come dice la tua parola, se abbiamo di che dolerci, sì, esprimeremo il dolore momentaneo, esprimeremo la rabbia, ci arrabbieremo, ma ti chiediamo questa sera che qualunque situazione che ci abbia delusi non diventi un'amarezza cronica, non faccia spazio al principe dei conflitti, al diavolo, ma che impariamo, Signore, a perdonarci come tu ci hai perdonato. È questo che ti chiediamo questa sera, Padre. Ci pentiamo, Signore, di essere stati tante volte inflessibili, e vogliamo prendere sul serio questa parola che ci chiama la riconciliazione, che ci chiama ad essere, per quanto sta in noi, in pace con tutti. Alleluia, Signore, ti ringrazio per la mia vita, Signore, perché guardando il passato posso vedere una rabbia, una intolleranza per tutto il genere umano, per qualunque cosa, per qualunque errore degli altri, mio, Signore, e ti ringrazio perché mi hai donato la tua pace. E grazie, Signore, perché anche se mi arrabbio posso vivere nella pace profonda con te, con tutti, col mio prossimo, Signore. Ti chiedo che ognuno di noi possa vivere questa esperienza, Signore, continua, che il diavolo cercherà di distruggere. Ma ti chiedo che nessuna prigione di questo genere possa più imprigionare la tua Chiesa. Grazie, Padre. Perché le porte dell'Hades non potranno prevalere contro di esse. Grazie, Padre, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Buon perdono. Viviamo nella riconciliazione. Abbracciamoci nel suo amore. Ma non solo noi che ci vogliamo bene o quelli che si vogliono bene, ma decidiamo di abbracciare anche quelli che ci fanno del male, li abbracciamo nello spirito. Amen. Buona domenica, Dio vi benedica.